Quando apri una porta, non sai cosa può succedere. Qui al Bugigattolo apriamo porte e scopriamo persone, arti, cultura. Il nostro territorio è in fermento. Parliamone. Teatro, musica, fumetto, danza. Con ospiti, angolo lettura e informazioni sugli eventi del territorio.
Eccoci qua alla seconda puntata del Bugigattolo.
Ciao a tutti, siamo di nuovo Fabio
e Simona.
Benissimo, seconda puntata del Bugigattolo viene ovviamente dopo la prima.
E questo è molto importante perché se venisse dopo la quarta sarebbe... Vabbè, lasciamo stare la matematica.
Ci sarebbe un'interruzione nel continuo spazio temporale.
Aiuta, esatto. Si rompe il mondo.
Esatto, e la prima puntata, insomma, abbiamo avuto dei buoni commenti sulla nostra pagina Facebook, il Bugigattolo.
Infatti venite e commentate. Se volete commentare con commenti positivi, bene. Se volete commentare con commenti negativi, lasciate stare. No, non è vero. Sto scherzando.
Dateci suggerimenti.
Assolutamente sì, assolutamente.
Dateci spunti anche per magari invitare qualcuno o parlare di qualche argomento particolare.
Che vi interessa, certo. Insisto perché ho letto su dei commenti che mi dicevano della volta scorsa che la lettura all'impronta, secondo loro, non era all'impronta ma era preparata perché era fatta troppo bene. No, vi assicuro che era all'impronta. Che siamo bravi.
È la dote del professionismo.
No, non è vero. È che si è entrata una bella sintonia, quindi sembrava proprio fatta, magari preparata. Invece assolutamente, assolutamente no.
Io ero qui e sono testimone, posso garantire.
Hai visto la faccia anche di Andrea quando hai dato il foglio? No.
Soprattutto quando ho dovuto leggere i nomi russi di Niv Koyalev.
E quelle, non è, insomma, mica facile, ragazzi.
No, infatti è stato un catturone vero e proprio. Ed è venuto da Dio.
Ed è bellissimo perché ogni volta mi odierete sempre di più. E d'altronde questo è il mio ruolo.
Anche oggi ci sarà un catturone con le nostre ospiti, vero?
Non svegliamo niente per il momento.
Le ospiti adesso non sono ancora arrivate, quindi è una sorpresa per loro.
Sì, in effetti, l'importante è che loro non lo sentano e non lo sappiano.
Esattamente.
Se no non vengono neanche, cioè girano l'angolo e tornano a casa.
Comunque, che ospiti avremo oggi? Innanzitutto diciamo che la puntata è
sulla danza. Intanto, visto l'altra volta era sul teatro, questa volta è sulla danza e il tema è insegnare danza.
Bellissimo.
Grazie, non me la tiro.
Perfetto. giusto così.
No, sto scherzando. E avremo con noi Sara e Carlotta, che sono due insegnanti di danza, giovani, mm-hmm. E che comunque hanno già avviato una scuola e poi sentirete dalle loro parole.
La loro scuola si chiama Passo di Danza e insomma ci racconteranno un po' di
molto
cose.
Brave.
Le loro sensazioni su cosa vuol dire insegnare
cosa vuol dire danzare anche.
Danzare e sulla loro scuola, sulle loro iniziative ovviamente. E quindi io direi che in attesa di tutto questo possiamo lanciare
la prima canzone.
Pezzo.
Allora, la canzone è Tree Song di René Aubry.
Aubry. Thank you. eccoci qui al Bugigattolo con le nostre ospiti, che sono Simona,
che sono Sara,
salve,
e Carlotta.
Buongiorno.
Ciao ragazze.
E
ciao.
Oggi, come abbiamo già detto prima, parleremo appunto della danza. Ed effettivamente abbiamo due validissime insegnanti di danza.
Insegnanti di danza, che è il tema della puntata. Benissimo.
Assolutamente sì.
Ok ragazze, allora so che Simona ha già una domanda calda pronta per voi.
Proprio scottante. È sempre il mio cruccio questa, quindi la faccio a tutti, quindi vi toccherà anche a voi. Come nasce, quindi siete in due, una alla volta, la passione per la danza in ognuna di voi? Quindi so che ognuno ha una sua storia personale, no, su questo argomento. Io ho la mia, come tu hai la tua. E sono sempre alla ricerca di che cosa muove, che cosa avviene.
Bellissimo, perché Sara ha detto vai inizia pure tu.
No,
gentilmente
responsabilità mia a partire.
Ti ha offerto volontaria.
Esatto. Ma nel mio caso nasce da bambina, perché io ho iniziato quando ero piccolina nel mio paese, la
Dove?
Scuola vicino a Sasso Marconi, la scuola vicino casa, e la passione nasce da piccola, nel senso che non te ne accorgi neanche, poi nel tempo cresce e diventa anche diversa, perché insomma da piccolo lo fai per gioco e poi dopo diventa un divertimento, dopo diventa un lavoro.
Ma hai ancora, non so, i ricordi della maestra
sì,
che ti insegnava?
Sì, avevo una maestra abbastanza rigida, che purtroppo non c'è più. Però la scuola da cui vengo ha mantenuto il suo nome proprio per ricordo.
Ma magari la nominiamo così.
Gloria Barbieri.
Infatti, perché comunque sì, è stata giusto, qualcuno giusto. Che ti ha mosso.
Proprio forse per la sua rigidità ci ha trasferito questa passione strana, perché poi la danza è una lotta continua in realtà.
Infatti. Ma è importante appunto avere un insegnante che ti sproni, perché poi in realtà se tu hai continuato, sei arrivata dove sei arrivata, è anche grazie a questa
signora. Certo, perché
Gloria,
comunque rimane il modello con cui tu hai iniziato.
Infatti. Cioè,
e quindi insomma, quanti anni sono che...
Io ho iniziato che avevo 4 anni, ne ho 31, quindi insomma parecchi.
In effetti era un modo per chiederti l'età senza...
L'hai mascherato?
Solito marpione.
Io a 4 anni però facevo la sfoglia in piedi su una sedia, cioè... La mia mamma era sfoglina, io quello sapevo fare. Facevo i tortellini a 4 anni.
Scusa, che avambracci avevi a 4 anni?
Ma avevo la mia...
La massaia.
È un lavoro anche questo.
Assolutamente.
Torniamo, direi, alla domanda.
Passiamo
con la risposta stavolta di Sara.
Oi. Per me è stato piuttosto diverso, perché ho cominciato molto più tardi, che avevo circa 8 anni. Cioè prima avevo...
Cioè eri già vecchia, insomma, 8
vecchissima,
anni.
Vecchissima, artrosi, per intenderci.
Una fine carriera.
Prima avevo provato il nuoto, la mamma ti porta a nuoto perché il nuotare fa bene. Poi però non mi ci trovavo molto nell'acqua, avevo provato la ginnastica artistica. E a dire la verità ho cominciato a fare danza perché me l'ha detto l'ortopedico. Per i piedi piatti mi hanno detto sarebbe ideale andare a fare danza, quindi
cari ascoltatori che siete lì,
fate danza perché fa molto
danza.
Bene,
se avete piedi piatti fate danza,
quindi è un approccio completamente diverso. Ho studiato in una scuola a Casalecchio, che nominiamo
sì, perché comunque sempre, secondo me è sempre dare, è come dire un grazie a chi ha iniziato.
Il centro del balletto a Casalecchio avevo un insegnante molto brava,
che nominiamo,
Paola Ottino. E una direttrice rigidissima, si chiama Lucia, sinceramente il cognome non me lo ricordo. Ero piccolina, ero molto piccolina.
Va bene, ci sta.
Ho fatto credo 3-4 anni lì, poi abbiamo avuto dei problemi in casa, quindi riuscivo ad andarci. C'è stato un periodo che ho cominciato a saltare molte lezioni e da lì sai il divano. Ho mollato il colpo per un annetto, però non ho abbandonato del tutto, perché comunque ho fatto un anno di pop, ho fatto un anno di danze orientali.
Sì, insomma è stata ferma sul divano, mi pare di capire,
ha fatto,
no?
Esperienza, dai,
sul divano.
Poi mi è stato ho trovato una scuola di danza classica a Calderino, mi è stato chiesto di scegliere tra hip hop e danza classica, perché tutte e due non riuscivo a farle, e ho scelto di continuare quella? La classica. E ovviamente... ho conosciuto Carlotta e il mio attaccamento è arrivato più tardi, non tanto da bambina che lo vivevo proprio come uno sport, vado 2 volte a settimana a fare lezione e basta. Più avanti, maturando, ho cominciato a vederne gli aspetti più più belli.
Infatti è questo. Io ti capisco, perché anche poi la mia passione è nata, la mia per il teatro ovviamente, è nata molto tardi, la mia, molto rispetto, cioè, 8 anni, 4 anni, io volevo fare l'astronauta, la, no, veramente, il Marines, non so, ho avuto
delle... Io volevo fare la sirenetta, quindi guarda.
ecco, sulla sirenetta non so che studi avrebbe potuto fare. Informiamoci dall'esperto qua di Disoccuparti, Fabio, dici per piacere.
Allora,
se uno vuol fare la sirenetta da grande, che cosa deve studiare?
Magari sono ancora in tempo.
Sei ancora giovane, secondo me sarai molto bella, peraltro. Mi dispiace sirenetta. Che voi non le vediate queste due ragazze, al momento almeno. Mi dispiace, perché è un bel vedere comunque.
Effettivamente devo dire che insomma, le physique da sirenetta ce l'avevi. Giusto, ma ti manca qualche lisca, però
giusto le pinne.
Ci puoi lavorare, ci puoi lavorare.
Me le farò venire.
No, a parte gli scherzi, ecco, una cosa appunto che volevo chiedervi, e così vi sparo subito una di quelle domande
difficili,
pesantissime. Che differenza c'è tra ricevere danza, quindi ricevere l'insegnamento alla danza, le sensazioni che si provano da allieva, e le sensazioni che invece provi da insegnante di danza, quindi tutto ciò che vi trasmette insegnarla, darla, trasmetterla?
Parlo
avanti,
sempre io.
Sara,
c'è sempre l'attimo di...
Sì, lei è sempre molto altruista.
Ok, grazie.
Ma sì, è molto diverso. Io in realtà non avrei mai pensato per me un futuro da insegnante, perché poi quando balli hai questo strano rapporto col palcoscenico, per cui ti vedi sempre ballerina,
certo,
più che insegnante. Poi invece nel tempo, anche casualmente, nel mio caso, si passa comunque ad insegnare, provi con i bambini, eccetera. E sì, è molto diverso. Devo dire che sono due emozioni diverse. Comunque sono due emozioni, perché un conto è quando sei emozionato per te stesso e un conto quando hai su di te l'emozione di tante bambine.
Certo.
Io ti faccio una domanda, ma veramente cattiva, riguardo a questo, perché è una cosa sulla quale mi interrogo io stessa, sì, che sono un'attrice e sono anche insegnante, quindi ti capisco perfettamente, no? Che ne pensi della frase di chi non ha talento insegna?
Io dico che è vero, nel senso, è vero, in un certo senso è vero, perché il primo
obiettivo... qua la uccido.
No, ci mancherebbe. Il primo obiettivo è proprio quello di realizzarsi come, nel mio caso, come ballerino, come attore. Però è molto difficile vivere di queste cose.
Era qua che volevo arrivare.
Ed è la realtà, quindi insomma non è...
Certo.
Infatti, siamo poi in
anche vero
realtà.
Che io penso che, ad esempio, più uno ha delle difficoltà o dei limiti, più è facile lavorare su se stesso e quindi più è facile affrontare i problemi degli altri, quindi i limiti degli altri.
A me sentirla così pare che di talento ce ne sia sotto. Tu che ne dici?
Secondo me...
trascorsi.
C'è una valenza...
Sì. No, volevo sapere anche da Sara questa domanda, sia la sua
allora,
che la mia. Tutte
prima
due.
Alla sua, allora, nel mio caso io sono ancora un po' nella sensazione del panico. Perché? Adesso. C'è un perché. Perché è il primo anno che ho un corso da sola, cioè io finora ho affiancato Carlotta.
Ah, è una novizia.
Ed è il primo anno, e quindi sono nel panico più totale, perché è una responsabilità notevole.
Sì, sia, non devi mettere su delle scatolette in uno scaffale, ma devi
anche
lavorare
perché,
con delle persone.
Oltretutto è anche un lavoro fisico, quindi sono delle bambine, devi guardare al fatto che non si facciano male, cioè oltre a quello che gli devi trasmettere, l'insegnamento teorico, emozionale, tutto il resto, c'è anche un discorso fisico, è una sono bambine e sei tu da solo a badare queste bambine, è una responsabilità notevole.
Assolutamente.
E in più dico, se non faccio bene, se si allontanano per colpa mia, se non gli piace più per colpa mia, perché non sono in grado di trasmettere.
Scusami, tu le frusti?
Ogni tanto capita.
Ah, vabbè, allora capisco.
Approvo totalmente.
No, ma a parte questo, capisco che il dubbio possa venire.
Scherzi a parte, no, non le frusto ancora.
Pensa se tra qualche anno io le intervisto e loro mi dicono, la mia
abbiamo
maestra.
Subito abusi dalla maestra, ci frustava.
Pensavano, okay. Devo ringraziare tanto la mia maestra Sara, che è stata tanto carina, la mia maestra Carlotta. Succederà.
Magari.
Come avete ringraziato le vostre, no? Perché il bello è quello proprio, veramente creare una cosa sotto che... che va avanti.
Magari, magari.
E quindi persone che vi sono grate, vi saranno grate per sempre perché gli avete aperto qualcosa.
Certo.
E spero solo positivamente.
È lo scopo di ogni insegnante, in realtà, il sogno di ogni insegnante.
Non aprite troppo. Ecco,
sì, no. Se non frustate, però, che aprite ferite.
Il sogno di ogni insegnante sicuramente è quello di trasmettere non solo la passione e le nozioni, che sono quello che comunque un insegnante bravo trasmette.
Certo, assolutamente.
Ma proprio di trovare, di, come dire, condividere quel talento che comunque un insegnante ha con il proprio allievo e tirargli fuori magari ancora più talento di quanto l'insegnante già non ne avesse, insomma, in maniera da potenziare questo.
È vero.
E poi comunque è sempre quella ricerca di della soddisfazione, anche della necessità personale di appunto tirare fuori il proprio talento e quello di qualcun altro, aiutandolo, eccetera, eccetera.
Magari far arrivare loro dove tu non sei arrivato, non potresti arrivare.
Per qualsiasi motivo.
Io poi sono anche convinta sul discorso appunto di chi non ha talento insegna, no? Sono convinta che non sia vero in realtà, perché c'è talento e talento. Ci vuole qualcuno che ti insegni, perché sennò tu non riuscirai mai ad arrivare dove potresti arrivare, come dicevi tu. Cioè, tu magari diventerai un gran ballerino perfettamente perché Sara e Carlotta ti hanno dato quell'input che tu da solo non avevi. E quindi è un talento fortissimo saper insegnare.
Certo.
È importantissimo.
Sì, sono due tipi di talenti molto diversi.
Infatti, però totalmente fondamentali.
Uno serve all'altro.
Sì, assolutamente.
Comunque io direi che torneremo su questo argomento tra pochissimo. Direi che in questo momento possiamo lanciare
la prossima canzone.
Canzone.
E che, giusto per stare nel tema di questa danza, di questa puntata, io direi che faremo Let's Dance di David Bowie.
David Bowie. Wow.
Into my arms and tremble like a fly.
Eccoci qua dopo Let's Dance di David Bowie, bellissima canzone peraltro, e bellissimo sound, no?
Il Duca.
Il grande Duca, grande Duca, affascinantissimo uomo peraltro, o no?
Sì, sì, fra l'altro. Certo, allora, io do una considerazione personale della quale non fregherà nulla a nessuno, però...
Infatti, per cui andiamo avanti con la trasmissione.
No, il Duca ha cambiato la musica alla fine dei conti, anche se sì. Io non apprezzo molto alcune sue canzoni, lui ha cambiato la musica.
Sì, ha un modo tutto suo, tutto molto originale, molto... ha un fascino, una raffinatezza che non son poco, non son poco.
Esatto, chissà chi gli ha insegnato a cantare.
Avrà avuto un ottimo maestro, vedi? Esatto. Vedi, poi si parte poi sempre da lì. E lui sarà grato e dirà grazie maestro.
Adesso comunque la vostra tortura non è ancora finita, perché no. Anzi, appena iniziata direi. Abbiamo subito un'altra domanda per voi, che comunque si collega un attimino a quello che abbiamo detto prima. Torniamo sull'argomento. Infatti vi voglio chiedere, insegnare danza adesso, in questo preciso, che valenza ha per voi? Cioè, prima abbiamo parlato delle vostre sensazioni, del fatto di essere magari un po' tesi quando si insegna, perché si vuole trasmettere, ma, come dire, a livello proprio personale, che valenza ha? Che cosa, diciamo, vi aspettate dal fatto di insegnare danza, anche a livello proprio di crescita?
Ma per me insegnare danza è un modo per costruire qualcosa che rimarrà nel tempo, perché rimarrà dentro le persone a cui ho insegnato, quindi è un costruire qualcosa che rimarrà.
Certo.
Infatti, è proprio il mattoncino.
I mattoncini, esattamente.
Bellissima questa cosa.
Giusto, giusto. Beh, insegnare richiede questo anche, insomma, il fatto di lasciare...
Cioè, parlavamo nella puntata scorsa, no? Proprio anche di quanto gli insegnanti abbiano veramente... ti possono veramente dare degli input che ti creano una strada futura. La puntata scorsa avevamo Andrea Ramosi qua in studio, un attore, e lui diceva che lui è partito verso questa strada del teatro proprio perché il suo maestro elementare lo ha portato a vedere cose particolari che lo hanno affascinato, che gli hanno aperto qualcosa. Quindi anche un maestro elementare che non è specificamente un insegnante di teatro o nel vostro caso un insegnante di danza ti può comunque aprire, fare il primo passo verso
si mettere un seme di qualcosa che chissà
poi,
cosa sarà.
Che poi è chiaro, se tu sei terra fertile germoglia.
Esattamente.
E un'altra domanda, come state vivendo il vostro insegnamento all'infuori della danza, cioè l'esperienza di insegnanti vi sta portando qualcosa anche quando non insegnate, quando non so, semplicemente dovete spiegare a qualcuno qualcosa o avete a che fare magari con qualche bambino, eccetera. Quindi fuori dal vostro ambito professionale.
Beh, insegnare è anche un po' formare, no?
Certo.
Quindi chi forma deve in qualche modo essere coerente con quello che insegna. Quindi se si insegna ai bambini, alle ragazzine, una certa educazione nell'ambiente della danza, per primi bisogna essere, tra virgolette, educate nel momento in cui si è fuori.
Assolutamente.
Quindi è un modo di essere coerenti con quello che si fa.
E quanto della musica che mettete, insomma, che ballate, entra dentro di voi? Questa è una domanda che mi sono fatta sempre io.
La musica è un discorso molto particolare, perché tanto del mio lavoro, del nostro lavoro, è basato appunto sulla scelta delle musiche, quindi ci si perde veramente tanto tempo.
Soprattutto sotto saggio... Soprattutto nel momento della preparazione del saggio. Infatti. Che una volta che hai scelto il tema devi scegliere qual è la musica. E qual è la musica che userai?
È fondamentale.
E anche perché è una musica che spesso viene scelta, una musica che di solito le bimbe o comunque le allieve non sono abituate a sentire, perché è difficile che sentano Bach.
Ma Justin Bieber sì, però.
Ecco.
Non ballate Justin Bieber.
No, non c'è ancora capitato.
Allora, se non ballate Justin Bieber, io non vengo troppo a vedervi, ragazze. Cioè,
siete di ultima.
Cioè, di ultima, vero?
Di ultima.
Vero tesora?
Guarda, io non ho mai visto delle ospiti più.
Veramente.
Non c'avevo neanche la parola.
Noi abbiamo Tchaikovsky, non so se va bene lo stesso.
Tchaikovsky.
Ha un po' meno appeal.
Tu Tchaikovsky o non ce l'hai?
Io ce l'ho. Io ce l'ho.
Noi ce l'abbiamo.
Avete. Koski,
è la figurina tripla quella. Infatti chi vuole lo scambio?
Cielo manca, no? No, bellissima questa cosa, no, a parte tutto, il discorso sulla musica, quindi aprire anche comunque lo stesso una strada, anche chi se voi mettete un seme non è sempre solo il seme di una danza futura, ma può essere anche il seme proprio di una conoscenza della musica, di un'apertura mentale, di un qualcosa che comunque
di una disciplina, oltre. Perché una danza disciplina, soprattutto classico è disciplina, prima di tutto.
Caspita.
Mi fa paura. Siamo entrati in un discorso.
Ha paura a me.
È troppo serio.
No, hai assolutamente ragione. Anche il teatro che insegno io è comunque una disciplina. Magari sembra più il teatro, chissà cosa fa. No, seriamente è esattamente.
Richiede delle impostazioni, richiede tutto. Imparare a respirare in una certa maniera.
Anche penso danzare. Perché, sì. Se non
anche a stare fermi bisogna imparare.
No,
quindi.
Io mi riferivo al teatro, rimando anche la danza. Cioè una certa. Un certo tipo di postura, un certo tipo di disciplina mentale.
Esattamente.
Come in tutte le cose, alla fine.
Che poi ti aiuta magari ad avere un ordine dentro di te, che ti aiuta a non avere tutto quel caos che nel quale vedi solo della nebbia praticamente. Invece lì ti schiarisce, cioè ti apre, ti rende una strada pulita, chiara, dove tu lucidamente puoi vedere dove vai.
Sì. A proposito di questo, volevo chiedervi, ci sono altre discipline collegate o comunque diciamo anche esterne che però avete notato portano molti giovamenti anche alla disciplina necessaria alla danza? Quindi non so, fare altri tipi di attività, altre attività artistiche correlate?
Non so, tipo l'uncinetto, il ferri.
Sì, infatti la proponiamo come attività integrativa.
Brava.
Insieme al corso di cucina.
No, vabbè, ovviamente il discorso verteva su, non so, yoga, metti o cose, preparazioni.
Sì, io ad esempio affianco alla danza l'insegnamento del Pilates, ecco. Che ho scoperto abbastanza tardi questo, nei miei viaggi a New York. Quindi mi sono avvicinata a questa disciplina che ritenevo abbastanza... poco utile, nel senso più come attività riflessiva più che fisica, e invece conoscendola poi mi sono accorta che non era affatto così.
Ho visto anche delle trasmissioni sulla danza e effettivamente anche lì usavano il Pilates.
Sì, è una tecnica veramente molto valida perché va a rinforzare tante cose senza sforzarne altre, che invece nella danza purtroppo è tanto bella da vedere, ma c'è sotto un lavoro su articolazioni non indifferente.
Infatti, no, ma è importanti. Tra l'altro mi diceva che iniziare a danzare si inizia presto. Voi avete dei corsi che iniziano molto presto, giusto?
Sì, dai 4 anni, qualcuno anche di 3, poi dipende sempre da bambino a bambino. Sì, veramente minuscole.
Comunque non vi invidio in questo momento.
Si fa con i bimbi un'attività di gioco danza, quindi una cosa molto più giocata.
Infatti, no. Che immagino, tecnica. Anche perché tenere una disciplina a 3 anni, io vedo, è insegno anche a degli adulti e non sempre, e qui mi riferisco a qualche mio adulto, c'è la disciplina sotto.
Magari fate qualche esercizio sul ritmo base.
Sì, sull'utilizzo del peso del corpo, sull'utilizzo degli spazi, sul...
Forse mi converrebbe venire iniziare il corso
dalla propedeutica.
Dai. Ogni tanto sono un po' giando e faccio un po' fatica a muovermi negli spazi stretti, però insomma. Sentite, adesso ci sarebbe una delle vostre canzoni che avete scelto voi.
Io direi, Sara, la vuoi presentare?
Annunciare,
tu?
Wow.
Sì, signori e signori, ora Sara Cerfogli ci annuncerà la sua canzone.
Stiamo per ascoltare Dancing di Elisa.
Dancing.
Wow.
Thank you.
Musica è l'unica ragione grazie alla quale il tempo esiste ancora.
E non è una frase presa da le memorie di Fabio D'Adamo, ma
che ancora stanno per essere pubblicate tra poco, ma è ovviamente la traduzione di una frase, della frase chiave di questo testo di Elisa, di questa canzone. E Sara, come mai hai scelto questa canzone?
Per il titolo? No, non è vero.
Pam, pam, pam.
No, effettivamente
okay, grazie di aver rotto il momento. Grazie.
Scusate, Eric, posso farne a meno.
Ripartiamo!
Eric, prendi il manganello, grazie.
Tagliamo questa parte, si può tagliare?
No.
Ok.
No, vabbè, dai.
No, seriamente. Effettivamente, tutte le volte che l'ascolto mi ritorna in mente questa frase e dal titolo, Dancing, no? Non c'è la danza per ballare... tu devi contare la musica, devi tenere il tempo che cioè il tempo viene scandito dalla musica e tu balli su quel tempo. E la danza è poi questo, giocare attorno a questo tempo, andare leggermente oltre, tornare dentro, rispettarlo, non rispettarlo, disegnare sul aiutatemi, parole, vocabolario.
Non lo so, di che cosa stiamo parlando?
Non lo so, non so più cosa stavo dicendo.
Sullo spazio, sul tempo, non lo so.
Su tutto, cioè è un movimento, ti muovi, riproduci quello che senti, quello che la musica ti sta dicendo, il tempo che la musica vuole scandire.
Trovo in questo anche dei paralleli molto importanti anche col teatro. Per me è anche una crescita stare qui al Bugigattolo, perché ogni artista che viene qui, perché per me siete tutti artisti, perché chi insegna danza è un artista, e mi dà veramente tanto, è una crescita mia, è come fare uno stage. Veramente interessante.
Che onore.
Assolutamente. E infatti, riguardo a questo, tu hai preparato una letturina ad hoc, vero Simone?
Sì, ho preparato
due compiti.
Ho fatto i compiti a casa. Mi hanno detto: Simone studia. E Simone ha studiato.
Anche faremo un voto.
Abbiamo due insegnanti.
Esatto. Vabbè, ok. Niente, ho preparato due pensieri, diciamo così. Il primo pensiero, tratto da uno scritto, è di Isadora Duncan.
Ascoltiamo.
Per molti giorni non sentii nessun movimento dentro di me. Poi, un giorno, si fece strada un pensiero. Queste colonne che appaiono così dritte e immobili non sono veramente dritte. Ognuna di loro curva lievemente dalla base verso l'alto con un movimento fluido, inarrestabile, ed il movimento di ciascuna è in armonia con le altre. Non appena ebbi questa visione, le mie braccia si alzarono lentamente verso il tempio e mi inchinai. Subito capii che avevo trovato la mia danza ed era una preghiera. Queste sono parole bellissime,
eh sì,
di Isadora Duncan.
Incredibile.
Che ne dite? Un commento volevo dalla maestra Carlotta.
Diciamo che Isadora Duncan, una delle mamme della danza moderna, insieme a Martha Graham,
certo,
hanno veramente rivoluzionato il mondo della danza, dal balletto classico come era visto prima,
infatti,
a tutto quello che è venuto dopo,
a questa immagine. Cioè, io mi ricordo, ho letto una volta in uno spettacolo un pezzo proprio suo, facevo la parte proprio di Isadora Duncan mentre avevo delle danzatrici che mi ballavano attorno, e parlava delle sue nipotine che sulla spiaggia giocavano con l'acqua e con la sabbia, e lei si è ispirata a questi movimenti naturalissimi.
Sì,
vero,
è la base della danza moderna, cioè il prendere movimenti della vita quotidiana o addirittura stati d'animo, quindi certo, qualcosa di interno, ed esprimerlo in modo molto più libero.
È questa la differenza tra, diciamo, la danza classica e la danza moderna?
Sì, la danza classica ha un linguaggio codificato, per cui è molto tecnico, anche molto più costrittivo, se vogliamo. Mentre la danza moderna è un modo di esprimersi che nasce appunto dai sentimenti, dalle sensazioni, e in alcuni casi dalle abitudini popolari, certo, dei neri, degli schiavi.
Sì, sì.
E quindi è un mondo veramente vasto.
Quando io leggevo appunto queste cose di Isadora Duncan, proprio vedevo, cioè, erano veramente molto immagini.
Sì,
erano molto immagini.
È uno dei loro proprio... dei loro scopi, no?
Sì, 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 sì,
è rendere vivide delle cose che sono solo astratte.
Quindi anche nella danza c'è questa, diciamo, cesura, diciamo, tra il mondo classico, tipo, non so, nella letteratura,
sì,
c'erano i canoni aristotelici,
esattamente,
assolutamente da seguire, se no ti sparano, eccetera, anche se non c'erano le pistole ti sparavano.
Ma ti ha fatto male a te il classico, devo dire.
Vabbè, Aristotele è stata una grande croce per tutti.
Ma no, bello.
O almeno chi l'ha seguito, ecco, è stata una grande croce per tutti. E la croce in effetti c'entra, ma non
sì,
andiamo
in modo
su queste,
c'entra, assolutamente
su queste cose
sì,
un po'.
Ecco,
scusate, c'è un po' di maretta, ma sono cose che capitano.
Suoni, danza, suoni, musica,
esatto,
eccetera, brava, musica.
Dicevamo, quindi, insomma, che c'è anche questa, anche in questo la cesura, eccetera. Abbiamo però un altro brano.
Sì, un'altra lettura, questo invece è di una scritto di Mazzek, che è un coreografo, e ora vi leggo invece il suo pensiero, ho voluto mettere due pensieri a confronto. Cos'è la danza? Se riesci a dare una risposta, non sei attendibile. Ma fammi provare, in ogni caso, la danza è pensare con il corpo. È necessario pensare col tuo corpo, non per la sopravvivenza, ma per vivere. Ci sono così tanti pensieri che solo il corpo è in grado di pensare. Altre cose come la pace potrebbero essere più importanti della danza. Ma allora... noi avremmo bisogno di danzare per celebrare la pace e per esorcizzare i demoni della guerra, come fece Nijinsky. Una rivoluzione che non mi consente di danzare, diceva Emma Goldman, è una rivoluzione per la quale non vale la pena di lottare. Il dio Shiva creò l'universo con la sua danza, quindi la danza è l'origine dell'universo, ma la danza è l'opposto di tutte le pretese divine. La danza è un tentativo eterno, come scrivere sull'acqua. La danza non è vita, ma mantiene in vita tutte le piccole cose di cui la grande cosa è composta. Altro pensiero. Adesso proviamo a farlo commentare a Sara che mi sta guardando veramente malissimo. Io ogni volta ho sempre qualcuno che mi vuole uccidere qua per un motivo o per quella. Questa è tua to
domanda di riserva.
Come ti chiami?
Se vuoi un po' di tempo mandiamo il pezzo in mezzo.
No, ce la posso fare. Okay. No, prima volevo dire, se ho tempo, un'altra cosa sul danza classica codificata, danza moderna, okay, più libera. Il bravo ballerino di danza classica è quello che, nonostante debba rispettare quegli schemi, quelle codifiche, riesce a metterci qualcosa, cioè quel qualcosa in più che allora dici, ah, è lui, lo riconosco in mezzo a tutti gli altri. Nonostante balla solo classico, è rigido, è chiuso dentro quello schema, invece no, cioè... Ci sono quelli che hanno studiato e si sono fermati lì, che quindi sanno le regole, sanno la teoria, sanno rispettare tutto, e ci sono i ballerini bravi che in quelle regole ci mettono
un qualcosa in più, qualcosa di loro, la loro anima che
esatto,
esce, no?
Esattamente.
E riuscire a far uscire la tua anima in una cosa così codificata, così rigida, come dicevate voi, con delle regole veramente ferre, bisogna veramente essere dei grandi.
È forse sì, più difficile che imparare la tecnica.
Infatti, andare proprio oltre. E a proposito di
andare oltre
noi andiamo oltre e facciamo il trappolone anche alle due danze. Quindi adesso vi mettete lì e ballate, su.
Olè. Sì, perché era previsto che ballassero?
Eh beh sì, sono
io proporrei, dato che sono la maestra anche di Sara, proporrei di mettere alla prova l'allievo.
Attenzione,
guardate, è una meraviglia, voi non potete vedere, ma in
un virtuosismo,
ci sono delle cose che...
Si è anche denudata.
Si dici più... No, ti piacerebbe.
Lo so.
E invece no, c'è il trappolone, c'è davvero.
Ai.
Avete
non ce l'avevano detto.
Non ve l'avevano detto perché è un trappolone. Allora, inizia Carlotta. Io sono sempre cattivissima e voi ormai, se non l'avete capito, lo capirete nel corso delle puntate. E si legge questa poesia di un anonimo che ho trovato su internet. Parlava della danza, si chiama proprio danza questa poesia. E magari tu me la leggi fino a qua e da qua magari vai avanti tu.
Una equa divisione del trappolone.
Perché il mio è più lungo, scusami.
Vuoi che invece... Cioè, uguale. Perché aveva in mano lei il microfono. Ecco. Sinceramente mi odiano tantissimo, è bello vedere quanto la gente riesce ad odiarmi.
Ma sì, ma è giusto così, dai, insomma, gliela spari addosso.
Ma noi tentiamo, sarà più per gli ascoltatori.
Prego, dai.
Il supplizio, però.
È comunque mettersi in gioco. Questo significa veramente essere dei grandi.
Esatto.
Allora, parto io. È amore, barlume di luce, scintilla di vita, ma anche fiamma che consuma con folle disperazione. È morte nera, dolce esplosione di sensi, energia dirompente, è foga disperata, un sorso d'aria cristallina prima di soffocare del tutto.
È pazzia, amara, tagliente e morbida pazzia, che corrode l'anima di lacrime e risate. È sudore, pianto, urla, ma felicità. Fuoco scoppiettante, onda che divora, rocce millenarie. Ti sbriciola l'anima, il corpo, i sensi. Poi li ricompone in armonie supreme, divine. È un semplice gesto che si trasforma, plasmando il corpo in note, musica, poesia. È lei, musa ispiratrice di sogni e magia. È danza.
Oh, abbiamo sentito queste due maestre esibirsi anche nell'arte
hanno
della lettura.
Il provino,
ma certo.
Ho cercato di ricordare, Simone, i tuoi insegnamenti di quelle vaghe ore che abbiamo fatto quando andavo ancora alle medie.
Infatti, io ho insegnato alle medie, insegnavo un po'. Lasciamo stare il perché, no, lo diciamo. Il perché? Perché l'insegnante di italiano mi disse... io non so leggere.
Fantastico.
Vi giuro. E allora io dissi, io essendo il mio lavoro, ma se no, vuole faccio un po' io.
Ma scusa, cosa stava leggendo? Uno spartito, spero.
No, lei non sapeva leggere. Lei mi diceva, io ho paura a leggere davanti ai miei allievi. Io non so leggere, come faccio?
Questo non lo sapevo, se me lo dicevi prima.
E non potevo, era la tua insegnante, non potevo. Adesso ormai non è più la tua insegnante, quindi per fortuna ne hai trovato una migliore, vero Carlotta?
Bene.
Così.
Senti Carlotta, sì. Adesso ci sarebbe
Bohemian Rhapsody
dei sì, Queen, che è la canzone che hai scelto.
La vuoi dedicare a qualcuno?
Ma dedichiamola a tutti i nostri allievi, dai. Facciamola a tutti i bimbi, alle mamme, ai genitori dei bimbi, insomma.
Tanto amore.
Per tutti.
Bohemian Rhapsody.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up.
up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to
to me, baby. Just gotta get out.
dopo Bohemian Rhapsody siamo di nuovo qui, in questa atmosfera meravigliosa che Bohemian Rhapsody ha creato. Bene, piuttosto siamo un po' tristini perché ci siamo resi conto che effettivamente è tardi e il tempo maledettamente va avanti. Il tempo della danza, il tempo del teatro, il tempo delle chiacchiere.
Della radio.
Veramente, anche. Purtroppo dobbiamo...
Per chiudersi il sipario.
Brava. E quindi prima che il sipario si chiuda, sì, io volevo sapere da voi quali sono i vostri progetti. Quali sono le cose che state preparando, cosa avete in cantina.
Dunque, diciamo che è un periodo bello intenso perché abbiamo appena cambiato sede. Eravamo in un posto piccolino e adesso abbiamo finalmente un posto tutto nostro.
Bellissimo.
Adatto allo studio, quindi con delle sale grandi, luminose, spaziose. Quindi.
E dove siete quindi?
A Calderino di Monte San Pietro.
Bellissimo.
Sì. E finalmente abbiamo un posto dove poter veramente studiare come si deve. Sono molto contenta di questa cosa.
Sarai molto fiera di questo, sarete molto fiera.
Sì, perché è stata abbastanza sudata.
immagino.
Poi diciamo. Sì.
Quanto ci è voluto più o meno?
E diciamo che da 5 anni
ammazza,
che abbiamo, perché il primo anno abbiamo iniziato un pochino a metà anno, è stato un inizio
casuale,
abbastanza casuale, e poi dopo insomma siamo partiti lì dove siamo e adesso finalmente
ottimo,
un
ottimo
passettino alla volta.
Vi ingrandite un attimino, piccole maestre crescono.
Esatto, passo dopo passo.
Avete progetti con questa nuova... Esatto.
Perché la scuola esattamente si chiama Passo di Danza.
A passo di danza,
che bravo.
Se volete trovare una scuola di danza con queste due bellissime e simpaticissime e nonché, devo dire, anche ragazze che si mettono in gioco, che si sono lette questa poesia, che non
che
è facile,
una
no?
Figura pessima.
Non è vero.
Non avremo più allievi.
Anzi, forse ne avrete di più, ecco. Andate a Passo di Danza.
Esatto.
A Passo di Danza, quindi che progetti state sviluppando adesso con questa nuova sede?
Adesso diciamo che riusciamo un pochino a gestire meglio tutti i nostri corsi, perché prima eravamo un po' arrangiati tra diverse sale, diversi posti che dovevamo prendere in affitto, insomma, quindi adesso riusciamo a gestircelo in modo più tranquillo.
Quindi per varie fasce d'età?
Per varie fasce d'età, diverse discipline, classico, contemporaneo, moderno, hip hop, collaboreremo con un insegnante di danze orientali.
Ah, proprio è una cosa completa,
una cosa completa, cioè ecco. Sarà sempre Pilates come supporto.
Quando uno poi lo scopre,
esatto,
vede che no, ma effettivamente se avete voglia, curiosità di danza, andate proprio a vedere qua, perché è una panorama abbastanza completo.
Sì, abbastanza vasto.
Esatto. Quindi fate corsi da che età?
Facciamo corsi dalla propedeutica alla danza, dal gioco danza, quindi dai 4 anni indicativamente fino a infinito.
Infinito,
per cui chi ha anni infinito può andare.
Abbiamo anche corsi di danza classica principianti per adulti.
Ah, attenzione. Bellissimo, non credevo fosse possibile.
E invece devo dire che danno sempre soddisfazione. Sì.
Ah, che bella
sì,
cosa.
Addirittura.
Sì, addirittura. Ah, io... È una scelta più consapevole, ovviamente.
Beh, io vi dico che non mi vedrete perché io ho una leggiadria che
ma potrebbe
è paragonabile
esserti utile
al muro di casa. Qua. Ecco. Sentite, allora io direi che...
Dobbiamo salutarci.
Vi ringraziamo tantissimo.
È stata una puntata molto interessante, veramente.
Grazie a voi.
Si scoprono
del
sempre
confronto.
cose nuove, persone nuove, cose
esatto,
interessanti.
E se avete Facebook, mi raccomando, potete...
Mi piace.
Esatto. Non mi piace. Potete anche mettere qualcosa delle vostre iniziative.
Volentieri.
Sulla nostra pagina.
Sì, infatti, utilizziamo, visto che c'è...
La nostra
collaboriamo.
Facebook,
collaboriamo.
E voi verrete a trovarci ovviamente al saggio di fine anno.
Volentierissimo.
Certo, se non 7 di giugno.
Wow.
Se non è in concomitanza,
se non siete
con
in vacanza.
Miei. No, ma forse no, forse ce la posso fare, che forse quest'anno li tengo tutti entro il maggio.
7 di giugno al Teatro delle Celebrazioni di Bologna.
Benissimo.
Perfetto.
Benissimo. Quindi anche proprio a Bologna.
Tutti il 7 di giugno, mi raccomando. Ci okay. Troviamo lì.
Vi
allora
aspettiamo.
Vi ringraziamo ragazze,
grazie di essere state con
ancora.
Noi
ringraziamo Eric che ci ha fatto la regia per l'ennesima volta,
grazie a voi,
grazie a
ringraziamo
voi.
Ilaria che ci ha fatto le foto,
assolutamente
che non vedrete mai,
e ha fatto suonare il cellulare, no, non, vabbè,
non si dice quello,
vabbè, no, ma non è
non è vero,
era il mio, e quindi insomma adesso
andiamo con la sigla finale, direi.
Alla prossima puntata tra 2 settimane,
ok, se c'è il posto, sigla finale 11 storie chiave,
ciao.
Quante volte è capitato anche a te di sentirti chiedere di mestiere che fai, di mestiere che fai,
E di mestiere che fai? L'artista, di mestiere che fai? Scrittore, sì, ma di mestiere che fai? Musicista, giuro. Vabbè. Questa è la storia di Sara, nata col talento per cantare, ma che ora lavora in uno studio commerciale perché ha rifiutato di farsi usare dentro l'area di un talent show musicale. La storia di Alberto, esperto con colori e tele, da bambino disegnava le nuvole sulla neve, ora lavora come carpentiere ma organizza mostre d'arte durante le ferie. La storia di Cristina, ballerina, mantiene sua madre che sta su una carrozzina per un padre che non c'era e se c'era picchiava, ma lei da bambina invece di piangere danzava. La storia di Enrico, lui ha l'arte della scrittura, l'arte che sutura l'anima con la cultura, ora lavora da me che non sa fare i conti, ma a volte in quel me qualcuno legge i suoi racconti. Questa è la storia di uno di noi, nato col talento giusto nel posto sbagliato, benvenuto nel posto sbagliato, benvenuto dove tutto sbagliato. Questa è la storia di uno di noi, nato col talento giusto nel posto sbagliato, benvenuto nel posto sbagliato, benvenuto in Italia. Questa è la storia di Rita, attrice di teatro, sa che il suo settore è più sottovalutato, vive ancora in doppia, anni 29, ma quando recita la gente in sala si commuove. La storia di Giuseppe, fa il DJ, ma non è i suoi che gli ricaricano la post pay, cambia lavoro ogni mese, alza i suoi contanti, ma sa che il suo destino è far ballare tutti quanti. La storia di Augusto, suona e sa, sta alle note più sporche che hanno l'odore del funk, ma sta dove regna la povertà, quindi insegna a suonare a chi suonare non sa. La storia di Johannes, produttore, porta il suono dove batte il cuore, se ne sbatte delle mode, lavora ogni giorno 9 ore, ma quando torna a casa accende spliff e campionatore e va. Questa è la storia di uno.